voi sapete quante volte nella nostra trasmissione abbiamo parlato dell'importanza del nostro patrimonio culturale, una ricchezza immensa, che però deve essere tutelato. E allora raccontiamo ogni giorno anche gli operatori che lavorano nella tutela, che non sono soltanto i dirigenti, i direttori dei musei, dei siti archeologici, ma sono anche le forze dell'ordine che insomma lavorano per conservare, per tutelare e per inseguire i crimini che riguardano ovviamente le nostre opere d'arte. Noi vogliamo raccontarvi diverse storie oggi con il nostro ospite, che ringraziamo perché è in collegamento con noi e ha ricavato qualche minuto per Radio Cusano Campus. Lui è il comandante del Comando Tutela del Patrimonio Culturale, il generale di brigata Roberto Riccardi. Ben trovato, generale Riccardi, buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
No, grazie a lei generale, mi scuso perché avrei dovuto mandarle un messaggio di presentazione questa mattina, ma nelle notizie mi sono perduta e non l'ho fatto, quindi mi scuso perché le ho mancato ovviamente una promessa che avevo fatto al nostro contatto, però la ringrazio moltissimo di essere qui con noi, perché lei va ad inserire un tassello in un discorso che noi da tanti anni facciamo per ricordarci quotidianamente il grande lavoro che viene fatto per il mantenimento del nostro patrimonio culturale. Insomma, lei che è generale dei Carabinieri, proprio che lavora in questo ambito, immagino che abbia una storia davvero lunghissima di interventi fatti nella tutela del nostro patrimonio, generale.
Sì, la storia è quella dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, un'unità investigativa che esiste dal 1969, è stata fortemente voluta per dare attuazione al dettato costituzionale, all'articolo 9, la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio artistico e storico della nazione. Dal 69 tanti recuperi, sono oltre 3 milioni i beni culturali che sono tornati a casa. Si tratta di reperti archeologici provenienti da scavi clandestini, le esportazioni illecite, sono opere che erano state rubate, sono state ritrovate, recuperate. E molto spesso questo varca i confini, per cui lavoriamo in tutto il mondo e abbiamo una collaborazione con tanti paesi, una cooperazione internazionale molto sviluppata.
Ecco, questo è molto importante, perché noi sappiamo che forse paradossalmente chi vive all'estero stima molto di più ovviamente i nostri tesori, perché noi li abbiamo sotto gli occhi, li conosciamo molto bene. Non che non ci sia questo tipo di traffico illecito anche in Italia e che quindi non ci siano persone che criminalmente guadagnano su questo, però noi sappiamo che da sempre insomma c'è un mercato di interesse all'estero. Ovviamente fa gola il nostro patrimonio perché è unico nel mondo e quindi lo capiamo. Quindi è un lavoro che deve essere fatto ovviamente in collaborazione con le altre forze degli altri paesi, generale, e io le chiedo, nella sua lunga carriera, no, in questo ambito, c'è stato un ritrovamento che avete fatto che l'ha lasciato veramente senza parole? Perché io mi rendo conto che voi ne vediate tante di storie incredibili, a volte anche grazie a delle esposizioni. Mi ricordo una bellissima a Castel Sant'Angelo che mostrava proprio tutti i reperti ritrovati appunto dai Carabinieri in anni di lavoro, però io immagino che lei qualche cosa l'abbia lasciata senza parole.
Nelle indagini dell'arte sono due i momenti emozionanti: il momento del recupero, quando si ritrova finalmente un oggetto scomparso da anni, e magari sono oggetti che risalgono a migliaia di anni fa. Mi ricordo il frammento dell'obelisco di Montecitorio, che risaliva a un faraone egizio, Psammetico II, del VI secolo a.C., quindi pensare che 2500 anni siano racchiusi in quell'oggetto che noi possiamo vedere e toccare. Un recupero emozionante è stato quello della Porta del Bataclan, un murale che Banksy, questo maestro della street art, aveva realizzato come omaggio alle vittime della strage terroristica. Lo avevano rubato a Parigi, staccandolo dalla porta di sicurezza del teatro su cui era stato collocato. Era proprio la porta da cui tanti erano fuggiti per sottrarsi al fuoco dei terroristi. Abbiamo lavorato con la polizia giudiziaria di Parigi e abbiamo recuperato l'opera in Abruzzo, dove era finita perché uno dei componenti della banda aveva lì una base. Ecco, pensare di riportare alle vittime della strage, a quelli che si erano salvati, almeno un pezzo, quel omaggio di un grande artista, è stata una cosa che ci ha sicuramente coinvolti.
Moltissimo, è anche commovente questo racconto generale, perché ci rendiamo conto della portata umana, no? Di come poi effettivamente anche l'arte rappresenti attraverso proprio l'espressione di questi artisti. In questo caso Banksy è anche un anonimo fondamentalmente, però sappia raccogliere l'emozione dell'umanità poi rispetto a una tragedia come quella del Bataclan. E, senta, io quello che le vorrei chiedere, quando ovviamente lei si è formato, immagino in Accademia Militare, forse di storia dell'arte, di comprensione dell'arte, aveva una formazione generica, no? Come tutti noi. Nel tempo come fate a specializzarvi? C'è una scuola di formazione? Insomma, come fate a diventare un nucleo di eccellenza come quello che siete, generale? Mi scusi se le faccio questa domanda, ma sono molto curiosa.
Certo, è una domanda perfettamente comprensibile. Sì, noi abbiamo studi normalmente giuridici, però ci sono persone invece che hanno già studi alle spalle di storia dell'arte, abbiamo anche archeologi. E c'è una passione che nasce e cresce nel tempo, ma per accedere a questa specialità c'è proprio una selezione, quindi si fa domanda annualmente, c'è un bando e si valutano i requisiti professionali, i titoli nel curriculum, i titoli di studio che ho citato, oppure la conoscenza delle lingue straniere, che per noi è fondamentale. Quello che si è fatto a livello investigativo, perché comunque si tratta di un reparto che svolge indagini, e quindi a questa valutazione dei titoli segue un colloquio su un testo di preparazione di base, il codice dei beni culturali del paesaggio, le convenzioni internazionali UNESCO, le principali che ci interessano. Dopodiché c'è un corso di formazione di 5 settimane che svolgiamo anche con esperti del Ministero della Cultura, quindi tocca tanti aspetti, tocca il restauro, tocca la storia dell'arte, tocca l'archeologia, tocca le modalità di contraffazione delle opere, e c'è un esame finale. Dopodiché si accede finalmente alla nostra specialità, ma bisogna dire che lì non è che
è finita.
È terminata la preparazione, esatto. Lì inizia, perché è l'esperienza sul campo quella che fa nel tempo l'investigatore dell'arte.
È vero, è verissimo.
Non è la cocaina. La cocaina è quella, c'è o non c'è, è un'analisi qualitativa. Mm-mm. L'attribuzione di un'opera antica a un maestro, a una scuola, a una cerchia, l'individuazione di un canale di vendita presuppongono una consolidata esperienza che si fa sul campo. E quindi ciascuno impara da chi l'ha preceduto.
Questo è poco ma sicuro, è proprio l'esperienza, come dice lei, la trasmissione culturale, insomma, ovviamente, che viene fatto anche nella vostra formazione. Immagino, generale, che poi toccare con mano determinate opere sia una cosa emozionante, insomma, a me tremerebbero le mani, insomma, dovendo appunto tenere in mano un oggetto antico o comunque di un valore inestimabile come sono le opere d'arte. E voi avete ospitato proprio nella vostra caserma La Marmora di Roma, che è la sede del vostro reparto operativo, una cerimonia importante insieme al sindaco della città di Siena, al quale avete restituito un'opera che era stata segnalata in un'asta di Sotheby's nel 2016, generale.
Sì, era una tavola dipinta dal maestro senese Sano Di Pietro. Si chiamano Bicherne dal nome della magistratura finanziaria senese, che svolgeva il proprio compito e ogni 6 mesi rendicontava in un libro la propria attività, e la copertina del libro era un dipinto. Quindi nel corso dei secoli, perché è arrivata dal 200 alla fine del 700 questa tradizione, hanno firmato le copertine delle Bicherne i più grandi maestri senesi, ed è un'opera infatti di un pregio notevolissimo, una flagellazione di Cristo che è tornata al Museo delle Bicherne, che già tante ne contiene e che adesso avrà un catalogo più completo, arricchito da questa restituzione. Nell'occasione il ministro Franceschini ha anche voluto dare annuncio di un'iniziativa che abbiamo avuto insieme con il ministro, con il ministero, e cioè quella di un museo, di una galleria dell'arte salvata che sorgerà a breve a Roma, e nella quale esporremo di volta in volta i reperti che recuperiamo, perché la stessa emozione che noi proviamo possano viverla in tanti.
Verissimo.
Il patrimonio culturale appartiene a tutti, è proprio l'eredità delle generazioni che ci hanno preceduti che dobbiamo consegnare ai ragazzi, quindi speriamo di avere tante scolaresche, di portare gli studenti a vedere da dove veniamo.
Come no, assolutamente
sì. Le civiltà antiche che hanno toccato il nostro paese e che hanno fatto di noi quello che siamo.
E soprattutto il grande lavoro appunto di recupero, di investigazione e di recupero di queste opere d'arte che sono state trafugate, vendute, hanno fatto il giro del mondo. Pensate, insomma, questa è un'opera d'arte che appunto abbiamo appena raccontato, restituita a Siena del 1400, che finalmente oggi ritorna a casa grazie appunto al lavoro dei carabinieri. In conclusione, un'ultima riflessione: lei ha citato appunto questa iniziativa del ministro Franceschini, una sua altra iniziativa è quella dell'istituzione proprio di una task force dei caschi blu per la cultura, che potranno operare anche all'estero in difesa del patrimonio culturale. Quello che stiamo vedendo in Ucraina è, io credo, molto doloroso per tutti noi, per ovviamente i cittadini ucraini che vedono devastato il loro paese, ma anche gli splendidi monumenti appunto che rappresentano la bellezza di quel paese nel mondo. E pensate a tutte le opere d'arte che oggi sono andate distrutte. Anche lì abbiamo visto, e sembrerebbe che molti militari russi stiano trafugando oggetti e anche opere per riportarle a casa, per venderle. Possiamo dire che
è la storia dell'umanità.
Esatto, questa è la storia dell'umanità, ma è anche un problema grosso a livello economico e culturale di un paese, questo, generale.
Sì, la storia dell'umanità è l'eterna lotta fra Marte e Venere. La guerra saccheggia il patrimonio culturale e distrugge il patrimonio culturale, questo è avvenuto costantemente. Si possono vedere fonti di lucro negli oggetti che saranno esposti al saccheggio, si può vedere anche uno strumento per piegare un paese, quello di colpire il suo patrimonio. Noi siamo stati interessati, il ministro della cultura ucraino ha avuto contatti con il ministro Franceschini, abbiamo messo a disposizione la nostra banca dati per catalogare, per inserire i beni a rischio affinché se dovessero essere trafugati possano riaffiorare, possano essere rintracciati. Abbiamo messo a disposizione l'esperienza dei nostri caschi blu della cultura. In questa fase non si può pensare a un nostro intervento diretto, ma potremmo fare formazione a distanza per dare qualche suggerimento, qualche dato di esperienza a chi dovrà mettere in sicurezza le opere. Parliamo di un patrimonio molto vasto, ci sono 7 siti UNESCO in Ucraina, ci sono opere di grandi maestri, c'è una cattura di Cristo del Caravaggio, una pittura pregevolissima, c'è una scultura in marmo di Canova che si chiama La Pace. Ahimè, c'è un Guercino, ci sono tante cose importanti.
Speriamo di non doverci mettere all'inseguimento e alla ricerca di queste opere nel mondo, che si possano insomma tutelare e conservare proprio in terra ucraina. Io, generale, davvero la ringrazio per questa partecipazione e per il racconto anche molto umano e personale, insomma, di un grande lavoro che viene fatto, e speriamo presto di vedere la nascita di questo museo, dei ritrovamenti fatti. Io ringrazio e saluto il generale di brigata Roberto Riccardi, comandante del Comando Tutela Patrimonio Culturale. Grazie davvero per quello che fate per l'Italia, comandante. Alla prossima.
Grazie, buona giornata.
Buongiorno.